Suffering from seasonal irritants? As the pollen count rises, support your immune system with Quiksilver Scientific Cystaid, a targeted blend of nutrients and botanicals designed to help maintain healthy histamine balance and everyday comfort. Quiksilver Scientific Cystaid works with your body's natural response to seasonal environmental challenges, so you can feel your best all season long. Get 10% off and free shipping at tryqs.com/podcast. Again, that's tryqs.com/podcast for 10% off and free shipping. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
It's a strange shift, isn't it? The parent who raised you needs some help, and you want to be there. With Care.com, you don't have to do it alone. Whether you're clear on the kind of care your aging loved one needs or still figuring it out, we've got support. Find background-checked in-home senior caregivers for anything from companionship to dementia care. Or browse senior living communities, read reviews, even schedule a tour. Plus, access to safety checks to help with your peace of mind. Still not sure what's best? Our senior care advisors, who are all master's-level social workers, can help you build a plan. For a limited time, use the code LISTEN20 for 20% off your initial Care.com subscription. That's LISTEN20, all one word, good for 20% off. Start your senior care journey with confidence.
Latitudine Zero. Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Latitudine Zero presenta Backstage Echoes. Tra echi lontani e vinili impolverati, memorie nascoste dove la musica continua a sognare. Un podcast di Eddie Marlo e Omar Serafini.
Band rock, ingiustamente dimenticate degli anni Ottanta. C'è stato un tempo in cui il rock era tutto. Le radio vibravano con assoli infiniti, le magliette nere erano l'uniforme obbligatoria e i palchi sembravano altari elettrici. Ma mentre alcuni nomi sono rimasti scolpiti nella storia, altri, altrettanto potenti, si sono spenti tra tour mal gestiti, decisioni sbagliate delle etichette discografiche e cambiamenti di tendenza. Oggi viaggiamo in quell'angolo dimenticato del rock degli anni Ottanta, dove abitano le band che hanno dato tutto, ma non hanno mai ricevuto ciò che meritavano. Alcune sicuramente le conosci, altre forse ti sorprenderanno. Ciò che hanno in comune? Tutte meritavano molto di più. Numero 15, Zebra. All'inizio degli anni Ottanta, mentre molte band cercavano ancora il loro suono, gli Zebra arrivarono come un fulmine. Il loro album di debutto fu un successo immediato, chitarre pulite ma potenti, una voce con anima e tecnica, e testi che andavano oltre l'amore cliché. Chi è dietro la porta? Sembrava una conversazione esistenziale, quasi filosofica, avvolta in una confezione di rock progressivo. Ma l'industria, concentrata sull'aspetto visivo, li mise da parte. Non usavano trucco stravagante, non avevano videoclip con ragazze in auto, avevano la musica. E a volte, questo non basta. Oggi, gli Zebra sono un gioiello per chi ama il rock con intenzione e per chi sa che non tutto ciò che è grande fa rumore. Numero 14. Icon. L'Arizona non è famosa per esportare band hard rock, ma gli Icon hanno rotto questo schema. Dal loro primo album fu chiaro che avevano qualcosa di diverso. Potenza controllata, melodie forti e un'aura di serietà che contrastava con il circo del glam. Il loro secondo disco, Night of the Crime, fu una bomba ingiustamente ignorata. Prodotto da Eddie Kramer, lo stesso di Hendrix e Zeppelin, aveva tutto per decollare. Ma gli Icon non si adattavano all'estetica spinta da MTV. E in un'epoca in cui l'immagine era tutto, quella era una condanna. Tuttavia il loro lascito è sopravvissuto in forum, vinili riscoperti e fan che hanno capito che il loro era talento, non posa. Numero 3 Zecatire, Europe. Molti li conoscono per The Final Countdown, quell'inno suonato in più eventi sportivi che qualsiasi altra canzone rock. Ma ridurre gli Europe a quel singolo è come dire che i Queen sono solo We Will Rock You. La band svedese si è evoluta rapidamente e dischi come Out of This World o Prisoners in Paradise mostravano un livello di composizione squisito. John Norum, il chitarrista, aveva una sensibilità melodica degna dei più grandi e Joey Tempest poteva passare dall'epico all'intimo in una sola canzone. Nonostante il fenomeno iniziale, la critica li trattò come una band da un solo successo e questo li ha frenati per anni. Oggi sono rivalutati come molto più di un meme musicale. Erano artisti completi intrappolati in una canzone gigantesca. Numero 12. Fast Way. Quando una band nasce con membri dei Motorhead e degli UFO, sai che non faranno rock leggero. I Fastway erano pura muscolatura, riff pesanti, attitudine da strada e un cantante che sembrava nato per urlare negli stadi. Il loro debutto nell'83 fu un pugno in faccia. Brani come Say What You Will, Have Fun in Mud Me You Will avevano groove, taglio e impatto. Suonarono con gli AT/DC, girarono senza sosta, ma qualcosa non funzionò a livello commerciale. Dave King, il cantante, fece una svolta inaspettata e finì nel folk punk celtico con i Flogging Molly, una band completamente diversa. Ma per chi ama l'hard rock classico con cuore blues, i Fastway restano una scommessa sicura. Numero 11, Black and Blue. Con Gene Simmons come produttore, i Black and Blue sembravano avere la strada spianata. Le loro canzoni erano perfette per MTV, Hold On to 18 e Miss Mystery, Auto Blast. Ma in una scena satura di band con capelli alti e pantaloni di pelle, rimasero in seconda fila. Nonostante ciò, la loro energia dal vivo e capacità compositiva li rendono una gemma che molti hanno trascurato. Numero 10, Kicks. I Kicks furono, per anni, una di quelle band che sembravano pronte a esplodere. Ma l'esplosione non arrivò mai del tutto. Nati nel Maryland, avevano il suono perfetto per l'hard rock americano dell'epoca. Diretto, sfacciato, con riff contagiosi e ritornelli orecchiabili. L'album Blow My Fuse del 1988 fu il loro momento più alto. La ballata Don't Close Your Eyes entrò nella top 20 di Billboard e all'improvviso sembrava che tutti conoscessero il loro nome. Eppure, quando il grunge arrivò come un bulldozer all'inizio degli anni 90, i Kicks furono travolti. Numero 9, Lizzie Borden. Se Alice Cooper e i Judas Priest avessero avuto un figlio teatrale e rumoroso, sarebbe stato Lizzie Borden. Oltre al trucco e agli atti scenici, c'era una band che capiva l'arte dello spettacolo. La loro musica era potente, melodica e con testi che parlavano di libertà, paura e redenzione. Oggi sono un promemoria che il rock può essere anche teatro. Numero 8, Helix. Gli Helix avevano l'attitudine rock tatuata sulla pelle. Il loro inno Rock You è probabilmente il loro biglietto da visita più riconoscibile. Curiosamente, l'etichetta discografica voleva scartarlo perché considerato troppo semplice. Ma gli Helix non erano solo un singolo. Brani come Heavy Metal Love o Gimme Gimme Good Lovin' mostravano la loro versatilità. Il problema? Arrivarono proprio quando il mercato era saturo di band simili. Eppure, continuarono a suonare e a guadagnarsi il rispetto di chi sa che il rock non si misura solo con le classifiche, ma con la perseveranza. Numero 7, Bullet Boys. Con un'attitudine sfacciata e il supporto del produttore dei Van Halen, i Bullet Boys sembravano destinati a dominare il Sunset Strip. Smooth Opinion fu un successo, ma il loro stile a metà tra Van Halen e funk rock li lasciò senza una vera tribù. Troppo tardi per il glam, troppo presto per l'alternative. A volte stare nel mezzo è il posto peggiore, anche se la loro musica dice il contrario. Numero 6. Saga. Progressivi, melodici e avanti coi tempi, i Saga conquistarono l'Europa, ma negli Stati Uniti non ebbero lo stesso impatto. On the Loose aveva tutto per essere un successo, ma il mercato americano guardava altrove. Una classica storia di talento senza passaporto mediatico. Numero 5. YNT. Dave Menichetti aveva una voce che poteva rompere il silenzio di qualsiasi stadio. Summertime Girls fu il loro brano più popolare, ma Rescue Me, Forever e Mean Streak mostrano una band con cuore e riff taglienti. Troppo seri per il glam, troppo melodici per il metal, ma non hanno mai smesso di suonare. E questo dice più di qualsiasi premio. Numero 4. Cinderella. Sì, hanno avuto successo, ma ciò che pochi riconoscono è che i Cinderella erano molto più di immagine e ritornelli orecchiabili. Long Cold Winter e Heartbreak Station mostrarono una chiara influenza blues e southern rock. Tom Kiefer è uno dei cantanti più espressivi della sua generazione. Furono vittime del pregiudizio contro le band con lacca e brillantini, ma la loro discografia resiste al tempo. Numero 3. Kingdom Come. La somiglianza con i Led Zeppelin fu una maledizione. I fan più puristi li chiamarono cloni, senza notare che Lenny Wolf aveva una proposta tutta sua. Il loro debutto fu potente, ma la critica voltò loro le spalle e l'occasione per affermarsi svanì. Numero 2. Triumph. I Triumph meritano di stare nella stessa conversazione con giganti come i Rush o i Pink Floyd. Il trio canadese combinava precisione tecnica, testi elevati e una scenografia rivoluzionaria. In Canada erano leggende, ma fuori dai confini il riconoscimento non fu all'altezza. Puntarono all'eccellenza, e questo paradossalmente li fece passare inosservati per molti. Numero 1. Anvil. Molto prima che il documentario li riportasse alla ribalta, gli Anvil erano già una band di culto tra i musicisti. I Metallica, gli Slayer, gli Anthrax, tutti riconoscono la loro influenza. Ma loro rimasero ai margini, tour con poco pubblico, etichette inaffidabili e un'industria che non sapeva cosa fare con loro. Eppure non si sono mai fermati. Gli Anvil rappresentano tutto ciò che il vero rock dovrebbe essere: passione, perseveranza e una fede cieca nella musica. Queste band non hanno riempito stadi, ma cuori sì. E tu, quale band pensi manchi in questa lista? Ti leggo nei commenti, perché il buon rock, come le buone storie, si condivide.
Avete ascoltato Backstage Echoes, tra echi lontani e vinili impolverati. Memorie nascoste, dove la musica continua a sognare. Un podcast di Eddie Marlow e Omar Serafini, realizzato da Latitudine Zero Media & Fabric. Showrunner Annalise Haas. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Audio editor Casimir Wolfram Echt. Graphic designer Valentina Volkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Backstage Echoes è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun rocker sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Eddie e Omar vi salutano e vi danno appuntamento al prossimo episodio, con altri viaggi tra i suoni e le storie più incredibili del rock.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.